Le 8, 40 minuti e 00 secondi. Mi sente, professor Di Stefano?
Molto bene, molto bene.
Aspetti che la rifacciamo. Mi sente, professor Di Stefano?
Sì, molto bene.
No, ma non devi dire sì molto bene.
E che cosa devo dire?
Mi sente, professor Di Stefano? Pensi alla musica che abbiamo appena ascoltato. Mi sente?
Confesso che non la stavo ascoltando.
Te pareva. Devi rispondere, ti sento, che ti è il sento. Titolo della canzone di Mattia Bazzarra.
Ok, ti sento.
Ce l'ha avuta in cuffia per 4 minuti e mezzo, niente, non ha registrato nulla.
Concentrato, che non
su che cosa era concentrato?
Ero concentrato.
Cosa ride? Cioè, stava leggendo le barzellette.
Surplus, no, sul surplus,
Bramieri?
Sul surplus della Russia nel primo trimestre.
Ah, beh, non è che faccia molto ridere il surplus della Russia
no,
nel primo
è perché
trimestre.
Tu, avendo messo il pezzo, pensavi io mi fossi concentrato su ti sento, e invece io ero concentrato su questo.
Eh sì, perché immagino che lei abbia già messo nel mirino la domanda che tutti quanti si fanno: che fine ha fatto il default della Russia? Che fine ha fatto il crollo del rublo? Che fine ha fatto l'efficacia delle sanzioni? Un dibattito che si è riaperto in questi giorni. Anche Fubini e Rampini addirittura
hanno
detto.
Hanno copiato il New York Times.
No, adesso.
Sì, è così.
Ma no, ma per carità.
A dimostrazione dell'indipendenza dei nostri big media. Gli articoli di Fubini e Rampini sono esattamente la ripresa dell'inchiesta a tre mani, Victoria Kim, Clifford Krauss e Anton Trojanovski, che è stata pubblicata il 21 giugno dal New York Times.
Ecco, inchiestona. Riassumiamo, che cosa diceva l'inchiesta del New York Times?
Le sanzioni sono un boomerang per l'Europa in particolare, ma anche per gli Stati Uniti, che l'effetto delle sanzioni alla Russia, in particolare quelle legate appunto al gas, al carbone, quindi alle esportazioni da parte della Russia delle materie prime, sono un boomerang. Si basano ovviamente in parte sull'analisi dei dati del primo trimestre del 2022 dell'andamento del PIL russo, ma anche con una serie di approfondimenti relativamente alla vendita, alla sostituzione della vendita, come abbiamo detto fin dall'inizio, degli acquirenti del gas e del petrolio agli europei, sono subentrati in particolare gli asiatici.
Quindi. Sanzioni, chi paga? Si domanda oggi la stampa, pagina qualcosa. Dopo 4 mesi il rublo continua a correre ai massimi dal 2014, la bilancia commerciale del Cremlino resta forte, l'export di gas e petrolio garantisce 63 miliardi. Poi ci sono alcuni interlocutori che invece dicono, per esempio Paolo Magri, vicepresidente dell'ISPI, economia già asfittica, la lunga non reggerà. Giorgio Arfaras, economista del Centro Einaudi, Mosca va verso l'autarchia e non ne uscirà facilmente.
Sì, commenti tutti abbastanza, come dire, realistici, perché è evidente che il risultato in particolare del surplus della bilancia commerciale è un incrocio tra una riduzione delle importazioni per effetto del blocco e un invece salto delle esportazioni, in particolare energetiche. Però la realtà è che il primo trimestre del 2022 il PIL russo è cresciuto del 3,5%, tutte le previsioni danno una contrazione recessiva nell'intero 2022, ma in realtà non sappiamo se questo trend che si è registrato nei primi 3 mesi, che ha fatto esplodere appunto la bilancia commerciale favorevole per la Russia, più che raddoppiata da 22 a 58,2 miliardi di dollari, non sappiamo se questo trend proseguirà anche nel secondo e terzo trimestre, e quindi alla fine compenserà invece l'effetto recessivo prodotto dalla guerra e dal blocco delle importazioni e quindi dei consumi.
Tutto questo ci dà la sponda per un grosso approfondimento, per un focus sul boomerang che il professor Di Stefano vuole portare all'attenzione di voi ascoltatori. Il boomerang, strumento solitamente di legno che può essere lanciato, alla sua origine in primitive armi da lancio usate dagli aborigeni australiani per la caccia e in guerra. Vede come il boomerang e la guerra.
Sì, certo.
La forma del boomerang è sottile e ricurva, gli conferisce proprietà aerodinamiche che influiscono sulla sua traiettoria e sul movimento in area. Pensi, professor Di Stefano, che dietro suggerimento di Yasushiro Togai, campione mondiale della disciplina, l'astronauta della Stazione Spaziale Internazionale Takao Doi ha eseguito prove di lancio di boomerang in condizioni di microgravità, rilevando che il comportamento dell'oggetto è del tutto analogo a quello osservato sulla Terra. Quindi un grosso contributo anche alle leggi della fisica arriva dal boomerang.
Il boomerang è veramente rivoluzionario, si comporta nella micro assenza di microgravità come sulla Terra.
Ha visto? Possiamo andare in sigla? Cominciamo?
Sì, decisamente.
Su storia e cultura del frisbee, vogliamo dire qualcosa o magari facciamo l'approfondimento settimana prossima, che è l'ultima puntata del giorno dell'Locuste?
Sì, magari lo facciamo settimana prossima.
Settimana prossima, una grossa pagina sul frisbee.
Va bene, va bene.
Perfetto, perfetto. Prima del frisbee però c'è la recessione, che ormai è quasi certa, un destino inesorabile che abbiamo di fronte.
Non è quasi certa, almeno...
Come non è quasi certa? Ha scritto nella scaletta, recessione quasi certa.
Fammi finire.
Lei lo fa apposta per farmi trabocchetti. Io dico recessione quasi certa e mi risponde no. Ma com'è? Che roba è?
No, nel senso che è quello che pensano i mercati in particolare, ed è il titolo anche di quest'oggi del Sole 24 Ore, cioè che gli indicatori congiunturali e il calo delle materie prime, il ribasso dei rendimenti, tutto lascia intendere che si vada verso appunto un andamento recessivo, e in realtà ancora qualche possibilità di evitare la recessione ci potrebbe essere, per esempio un'accelerazione, una scelta un pochino più definita e anche più accettabile del famoso tetto al prezzo del gas in Europa, sicuramente potrebbe dare un contributo parziale ma rilevante alla dinamica recessiva che invece galoppa per l'effetto combinato di una serie di fattori tipici di una fase di economia di guerra.
E a proposito del tetto del prezzo del gas, dicevo poco fa nella rassegna stampa del Demone che si sta riproponendo il vecchio braccio di ferro tra Draghi e gli olandesi non ne vogliono sapere. Perché sono così incarogniti sul prezzo del gas?
Perché l'attività di trading, lo abbiamo spiegato più volte, le attività di trading finanziario legato alla borsa appunto per il gas, che guarda caso ha sede ad Amsterdam, sono un grande affare per molte delle società che operano in questo mercato e che hanno sede in Olanda oltre che in Svizzera, e quindi evidentemente questa prospettiva, che tra l'altro si è già materializzata perché ogni settimana diamo l'aggiornamento, lo faremo anche in questa puntata, sui mega profitti che vengono fatti dalle società di trading e di gestione dell'energia. Ovviamente gli olandesi non vogliono rinunciare a questa posizione che una volta avremmo chiamato mercantilista e che fa parte un po' della loro storia, insomma, della loro storia di essere al centro dei commerci e delle politiche commerciali a livello mondiale.
Gli olandesi come la vedono l'austerity monetaria invece?
Gli olandesi sono ovviamente nella linea favorevole, l'austerity monetaria trova sempre grandi consensi in tutto l'asse nord europeo, i cosiddetti, non sappiamo perché, ma comunque paesi frugali, è un'espressione suicida che viene scelta per definire il fatto che ci sarebbero gli spendaccioni, che sarebbero i paesi del Mediterraneo, e i frugali, quelli del nord, che sono favorevoli alla stretta monetaria, mentre noi e altri paesi del Mediterraneo saremmo per l'allargamento della borsa della spesa.
Mentre mangiamo la pizza suonando il mandolino, esatto, vestiti da Puccinelli di fronte al Golfo Napoli.
Esatto. E magari davanti a un piatto di spaghetti classico con la salsa di pomodoro.
Fine l'austerity monetaria.
No, fine. Ah. Pensavo che tu proseguissi nella lettura della scaletta.
No, perché non pensavo che mi divagasse sulla pasta con la pumarola in coppa, e quindi mi ha colto di sorpresa.
Non,
perché
non
stiamo parlando di austerity monetaria?
Perché c'è un grande dibattito, uno scontro sempre più marcato anche tra gli operatori finanziari e tra gli economisti, se le politiche monetarie restrittive possono essere considerate di fatto un'impronta delle politiche neoliberiste. Questo è un po' il senso del dibattito aperto e che trova in un inedito schieramento anche di operatori finanziari contro la restrizione decisa in particolare dalla Fed, perché è quella più aggressiva, ma poi rilanciata anche in Europa, ovviamente dalla Bundesbank, che non passa giorno che non attacchi la BCE, in particolare la Lagarde, perché ritiene che Francoforte non stia agendo in maniera efficace per contenere l'inflazione. Gli economisti si dividono perché da una parte ci sono quelli della scuola neoliberista, insomma, tanto per citare il più famoso di tutti, Milton Friedman, che già a partire dal 63, sotto l'egida della Università di Chicago, aveva pubblicato insieme ad Anna Schwarz un paper sulla storia monetaria degli Stati Uniti, in cui sosteneva che l'espansione dell'offerta di moneta era una delle cause principali della crescita dei prezzi e quindi dell'inflazione. In realtà su questo non ci sono studi strutturati di economia che darebbero più o meno ragione alla tesi di Friedman, ma invece c'è una consolidata posizione, diciamo, ideologica che rischia di condizionare in questa fase la scelta delle banche centrali e di spingere in particolare l'economia statunitense, ma anche quella europea, verso la recessione, una frenata recessiva prodotta dalla stretta monetaria.
Tesi rilanciate in settimana anche dal Corriere della Sera, in particolare dal Fubini, sempre lui, anche in questo caso c'entra il New York Times oppure no?
È sempre la ripresa non del New York Times, ma di un dibattito aperto negli Stati Uniti, e cioè quanto gli stimoli messi in campo da Biden per combattere la crisi Covid, il famoso 1.300 miliardi di dollari di sussidi diretti che sono stati messi in tasca alle famiglie a basso medio reddito americano per sostenere i consumi durante la spaventosa crisi recessiva prodotta dalla pandemia. Ecco, secondo alcuni economisti, queste scelte di Biden si sarebbero tradotte in una super spinta inflazionistica, mentre ovviamente se non ci fosse stato questo sussidio, le persone, le famiglie sarebbero state in difficoltà, in povertà, e non avrebbero consumato e quindi non avrebbero contribuito alla crescita dell'inflazione.
Per non dire del apporto del reddito di cittadinanza, che come sempre
la stessa linea si può mettere anche al reddito, certamente. Infatti mi sono meravigliato che dopo l'articolo di Fubini non fosse intervenuto qualche esponente di Fratelli d'Italia o della Lega per sostenere appunto che anche in Italia il reddito di cittadinanza aveva contribuito alla spinta inflazionistica.
Ecco, a fronte di questa tesi ci sono delle risposte o...
Beh, ci sono le risposte che questa tesi è esclusivamente basata, appunto, non è basata su numeri, su analisi concrete, e soprattutto non è soppesata rispetto ai fattori che sono all'origine di questa spinta inflazionistica, fattori che sono riconducibili, come diciamo da settimane da questi microfoni, a tre elementi che si sono, come dire, che hanno coinciso nello stesso momento. La ripresa a V post fine Covid, cioè sostanzialmente abbiamo avuto una caduta del PIL del 10%, poi c'è stata una ripresa delle attività economiche forse eccessivamente rapida e soprattutto spinta dai mercati asiatici, dalle scelte programmatorie dell'industria e dell'economia, in particolare quella cinese, che ha fatto mancare delle materie prime. E poi però il fattore forse determinante è stata la guerra, perché il boom dei prezzi del gas non è iniziato con l'invasione da parte della Russia dell'Ucraina, ma come forse tutti si ricordano, già nel secondo semestre del 2021 c'erano le avvisaglie di questa spinta speculativa sull'energia e sul gas, che è poi all'origine di tutta la spinta inflazionistica che stiamo vedendo a livello mondiale.
Uno degli aspetti interessanti è che la linea neoliberista sulle politiche monetarie sembra non piacere particolarmente al mondo finanziario, in particolare a quello statunitense.
Sì, che spara a zero contro, in particolare contro Powell, lo considera responsabile del crollo dei mercati borsistici e in generale della crisi che si è determinata in particolare sui mercati finanziari per gli annunci di stretta da parte della Federal Reserve. Sono molti gli operatori che accusano Powell di voler pilotare l'economia americana verso la recessione, al punto che Powell stesso è stato costretto in settimana a dire con chiarezza che la Federal Reserve non ha nessuna intenzione di produrre una recessione e che cercherà mantenere una posizione equilibrata pur nel tentativo di contenere l'inflazione, evitando appunto l'effetto recessivo. In realtà il fatto stesso che Powell abbia affermato che la recessione è una possibilità, ma che la Fed la vuole evitarla, ha determinato reazioni ugualmente negative da parte di tutti gli operatori che hanno immediatamente dato via alle vendite ulteriori nel momento stesso in cui Powell ha usato il termine nel suo intervento a una conferenza che si è tenuta a New York.
Tornando invece in Europa, c'è la Bundesbank che continua giorno dopo giorno ad attaccare la Lagarde.
Sì, non passa giorno che appunto il presidente della Bundesbank o altri membri del consiglio direttivo intervengano appunto contro la BCE. Ci sono rischi seri per la stabilità dei prezzi. L'evoluzione in tal senso è quella appunto che il presidente della BUBA ha definito preoccupante, e quindi bisogna, secondo la Bundesbank, la BCE deve intervenire più rapidamente con aumenti dei tassi graduali ma sostenuti, mentre come è noto la Lagarde sinora ha annunciato un aumento dello 0,25% a luglio e un importo maggiore, ma non ha definito quanto, probabilmente sarà mezzo punto a settembre, però l'ha condizionato a una valutazione sull'outlook sull'inflazione. Possiamo dire che la Lagarde sta aspettando un effetto che già sul mercati si starebbe verificando, cioè una tendenza alla discesa dei prezzi delle materie prime proprio per effetto del blocco produttivo e dei rischi recessivi che stanno innescando, come evidenzia anche oggi, ma poi lo vedremo, il Sole 24 Ore, sia il blocco appunto di alcuni settori produttivi, sia il balzo della cassa integrazione.
Sono le 8:57 minuti, siamo arrivati al termine di questa prima parte del giorno delle locuste. Torniamo come sempre tra poco, ci sarà anche il professor Alessandro Santoro, con cui oggi parleremo naturalmente di Paolo Banchero, prima scelta assoluta alla draft di questa notte, magari anche di qualcos'altro, ma lo vedremo. Intanto andiamo in pubblicità e poi torniamo tra poco.
Let's put our heads together to start a new country up. The father's father's father tried, erased the parts he didn't like. Let's try to fill it in. Bank the quarry, river swim. We need skin deep. We need skin in you and me.
take us to the moon. This land is the land of ours. This river runs red over it. We are not your allies. We cannot defend. This is where they walked. This is where they swam. Take a picture here. Take a souvenir.
Quattro minuti, tutta la chitarra scintillante di Peter Book, il cantato di Michael Stipe, Cuyahoga naturalmente da Life's Rich Pageant dei REM, in apertura della seconda parte del Giorno delle Locuse con un professor Di Stefano come sempre molto carico, ma prima di farlo scatenare sull'elenco dei mega profitti realizzati grazie alla bolla sui prezzi del gas, è il momento di una delle rubriche più amate dal Giorno delle Locuse, ovvero gli auguri del professor Di Stefano, che oggi augura buon compleanno a Renzo Arbore, che compie 85 anni. Prego, professor Di Stefano.
Buon compleanno, buon compleanno.
È finita la rubrica degli auguri, sì, del professor Di Stefano, che comunque resta uno degli appuntamenti più cercati, più seguiti, più richiesti dai nostri ascoltatori. Renzo Arbore, grandissimo genio della radio innanzitutto, della televisione in secundis, ma anche come dire, musicista, cantautore. Ricordiamo almeno una canzone firmata da Renzo Arbore, quella portata a Sanremo.
Non sono in grado. No.
Quella che parlava di uno strumento musicale che fa filu 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 filà. Il clarinetto, vede che la sa. Metti che ti presenti a una ragazza e dici: suono bene?
Il clarinetto.
Il clarinetto, perfetto. Vuole andare sui prezzi del gas?
Sì. No, prima di andare,
sì o no?
Non sui prezzi del gas, ma sui profitti legati.
Sì, sui profitti, no, certamente.
Sì, perché in chiusura proprio la settimana scorsa avevamo dato gli annunci di Glencore, che lo ricordiamo è una delle principali società internazionali in assoluto di trading energetico, che sottolineava che nel primo trimestre aveva realizzato gli stessi profitti previsti per l'intero 2022, e questa settimana invece sono arrivati i numeri di una delle multi-utility, la più piccola tra le grandi multi-utility italiane. Stiamo parlando di Iren, quella multi-utility che, diciamo, che opera tra l'Emilia-Romagna, la Liguria e il Piemonte. Ebbene, grazie al clamoroso boom dei prezzi dell'energia, i ricavi sono in crescita del 33%, sono stati in crescita del 33% nel 2021, quindi non stiamo nemmeno parlando dei dati 22, ma appunto, come dicevamo, dell'effetto della bolla già dello scorso anno. 33% di aumento dei ricavi, quindi hanno toccato la soglia di 5 miliardi di euro e soprattutto un miliardo in più di profitti nel 2021. È molto probabile che questo trend prosegua, anche se Iren non ha dato ancora elementi sull'andamento del primo semestre del 2022, che arriveranno probabilmente a luglio e che vanno a ingrossare la fila con Eni, con Enel, con Snam, degli operatori che realizzano mega profitti grazie alla bolla sui prezzi del gas e in generale dell'energia.
E tra l'altro, ad aggiungere apprezzamento ad apprezzamento, c'è pure l'incidente all'impianto di riliquefazione, si dice riliquefazione, sì, sì. Impianto texano?
L'impianto texano di GNL, cioè di riliquefazione.
Vede che non è mica facile, sì,
facile.
Potevo usare un'altra parola, riliquefazione.
Vabbè, l'impianto di gas.
Capisco
naturale.
Capisco il gusto dell'esattezza, dai. Però si poteva usare tutto un giro di parole.
Hai perfettamente ragione. L'impianto per di gas naturale liquefatto, che è oggetto appunto di una crisi legata a un incidente con un grosso incendio che si è manifestato appunto in questo impianto dell'area texana, ha immediatamente avuto effetti di crescita dei prezzi, che sono già altissimi per gli approvvigionamenti di GNL, e hanno spinto questo andamento, addirittura ha spinto le società che si occupano di raffinazione nel Golfo texano a chiedere all'amministrazione Biden di reintrodurre il bando all'esportazione di gas e soprattutto di prodotti raffinati. Quindi nella dinamica che si manifestava, in cui gli Stati Uniti annunciavano di venire in soccorso dell'Europa fornendo navi gasiere, questa dinamica rischia di non essere percorribile o addirittura di avere un andamento all'opposto e quindi un blocco alle esportazioni.
Intanto stiamo cercando di spostare, di spingere un po' più in là la data per l'abbandono dei motori termici per le automobili. Doveva essere 2035 e invece dai che riusciamo a spingerla fino al 2040.
Sì, come ormai si capiva ampiamente, l'Italia è uno dei quattro paesi europei che è intenzionato a chiedere un rinvio al divieto di commercializzazione, perché lo sottolineiamo, qui forse non ci si capisce benissimo, ma nel 2035 sulla carta dovrebbe entrare in vigore, se non verrà appunto, se non la posizione italiana non avrà successo, dovrebbe entrare in vigore il divieto alla commercializzazione di nuovi modelli, cioè la vendita di nuovi modelli che non siano elettrici. Su strada rimarranno decine di milioni di automobili alimentate a gasolio e benzina, quindi e tra l'altro è previsto da questo punto di vista un forte incremento anche dell'usato per chi non vuole o non può acquistare una nuova vettura elettrica. Bene, rispetto a questa scadenza del 2035, l'Italia si fa promotrice, è la notizia di ieri, di un rinvio di 5 anni dal 2035 al 2040, e in questo sembra avere trovato alleati importanti, a cominciare dalla Germania, perché il ministro dell'economia tedesco, il liberale Lindner, proprio due giorni fa ha detto che la scadenza del 2035 non è rispettabile, non è percorribile per l'industria tedesca.
Intanto parliamo di corsi e ricorsi della storia. Ce ne parla per esempio in questo momento nella sua edizione online il Corriere della Sera, perché Alberto di Monaco e Charlene faranno un viaggio al polo con i gemelli, come fece già l'avo Alberto I di Monaco. Vede come la storia a volte si ripropone,
esatto,
con tutto il suo peso.
Certo, ricorsi storici.
Stavo prendendo tempo perché la scaletta a questo punto dice professor Santoro.
Perché in realtà hai saltato una cosa abbastanza importante.
Scusa, mi punta l'indice contro.
No, così.
No, però di fatto
il fatto che il hedge fund Bridgewater ha sostanzialmente aumentato, raddoppiato le scommesse allo scoperto contro i titoli europei, l'ha portato nella scorsa settimana a 10,5 miliardi di dollari, in particolare nella lista delle società che avrebbero questa scommessa negativa pari a importi superiori ai 500 milioni di dollari ciascuno, ci sono per esempio Total, Sanofi, SAP, Allianz, Santander, BASF, il gruppo chimico tedesco. Ecco, questi perché questa scommessa raddoppiata appunto sulle vendite allo scoperto? Perché Bridgewater è convinto che l'Europa possa andare appunto verso la recessione e quindi sta scommettendo contro le principali società europee quotate in borsa in una dinamica che potrebbe essere negativa e che avrebbe trovato conferma per esempio in un crollo del 12% del prezzo della Deutsche Bank e nell'annuncio di ieri della stessa Eni di voler rinviare, sospendere l'IPO di Plenitude che doveva iniziare tra poche settimane.
Ci ha parlato della scommessa di Bridgewater, ma la situazione resta sempre la stessa. Non abbiamo ancora il professor Santoro, perché evidentemente lei l'ha chiesto alla redazione, ma non l'ha fatto con la sufficiente autorevolezza, con il carisma di cui è normalmente portatore. Quindi
è vero, si erano dimenticati.
Appunto. E quindi direi che possiamo colmare il vuoto riprendendo la bella rubrica Gli auguri del professor Di Stefano, omaggiando Renzo Arbore, che oggi compie 85 anni, con uno dei suoi classici. Sceglie il clarinetto di cui sopra o il cacao meravigliao?
Forse il cacao meravigliao.
Il cacao meravigliao, anche perché sul cacao secondo me può fare un suo approfondimento poi per cucire il tutto. La cantiamo anche?
No.
Sao come aiuto. Se fa? Te lo ricorda il testo?
No, assolutamente.
E allora lo ascolti.
Sao come si fa la marmellata?
La marmellata.
Zuccherata e un po' di liquore. So come si fa la cioccolata.
La cioccolata.
Cioccolata di zucchero e cacao. 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 Da gusto esagerato. Cacao. Cacao. Però cacao meraviglioso.
Cioè, pensi il professor Santoro, che adesso è in collegamento, che nulla sa perché normalmente non ci ascolta e che si ritrova catapultato in trasmissione sulle note liete del cacao meravigliao.
Delicassao,
spregiudicao e depressao. Si ricorda chi era l'altro che lavorava molto sull'ao?
No.
Peruschi, si ricorda? Loro giao, ao, ao. Secondo me il professor Santoro se lo ricorda perfettamente. Buongiorno professore.
Buongiorno, ma sono preparato, ho ascoltato tutto, gli auguri a Renzo Arbore.
Va bene. Allora sa benissimo che l'argomento del giorno, oggi quello su cui vogliamo approfondire con lei, è la notizia della notte: Paolo Banchero, prima scelta assoluta al draft, doveva essere la numero 3, perlomeno i mock davano quel tipo di indicazione, invece a sorpresa, prima scelta assoluta.
Vabbè, era uno dei tre, no? Papabili.
E Jabari Smith, quell'altro.
Esatto, un bel giocatore, però scusi, se lei mi fa parlare di basket, cioè, voglio dire, mi faccia almeno dire a tutti i tifosi dell'Olimpia, dopo il caffè gli abbiamo fatto bere l'amaro, ecco.
Battuta del professor Santoro. Allora a questo punto, come dire, affrontiamo il tema a tutto tondo, perché lei, professor Di Stefano, non sa che è riuscito in settimana, professor Santoro, a litigare anche con una gloria nazionale del basket quale Andrea Meneghin. Avete fatto una baruffa.
Figlio di una gloria nazionale del basket, vogliamo dire. Che ho litigato, è che come molti tifosi Olimpia sono rimasto infastidito da cronache chiaramente unilaterali di Meneghin durante le finali, che insomma erano francamente insostenibili.
Capisco.
Passiamo oltre, abbiamo vinto, quindi non possiamo passare oltre.
Si dispensa indulgenza, come se fosse pasta in campagna elettorale. Allora a questo punto passiamo oltre, e oltre alla basket non c'è il buio ma c'è il fisco, professor Di Stefano.
Sì, perché come abbiamo ipotizzato col professor Santoro, volevamo introdurre il tema Se e quando entrerà in vigore l'analisi di rischio sui conti correnti e soprattutto cosa significa, quali sono le implicazioni per il sistema fiscale italiano.
Cos'è l'analisi di rischio sui conti correnti? Vedi.
Bacchi, che deve stare attento. Allora, innanzitutto... l'occasione è data dal fatto che, come alcuni giornali hanno già scritto questa settimana, a volte con titoli un po' fuorvianti, tipo arriva l'algoritmo, anche oggi ci sono degli articoli con questo titolo, arriva l'algoritmo antievasori, la notizia vera è che il garante della privacy ha espresso un parere, diciamo, ha preso atto tecnicamente delle modifiche al decreto ministeriale di attuazione dell'analisi del rischio sull'anagrafe dei conti correnti, decreto ministeriale atteso da 2 anni e mezzo, nel senso che è un decreto ministeriale che attua una norma della legge di bilancio per il 2020, quindi siamo 2 anni e mezzo in ritardo. Perché? Perché in questi 2 anni e mezzo, diciamo, non si è riuscito, l'Agenzia delle Entrate, ma il decreto è del Ministro dell'Economia e delle Finanze, ma ovviamente la materia di competenza dell'Agenzia, non riusciva a trovare una formulazione che il garante della privacy ritenesse compatibile con la tutela della privacy. Adesso, quantomeno, la formulazione del DM è stata trovata, quindi il DM dovrebbe essere emanato. Cosa significa concretamente tutto questo? Significa che l'Agenzia delle Entrate avrà la possibilità di fare la cosiddetta analisi del rischio. Cosa significa? Significa fare essenzialmente 2 cose. Prima di tutto trasformare potenzialmente anche tutti i contribuenti italiani, anche se non credo che verranno mai fatte analisi così di massa, ma diciamo che c'è una categoria di contribuenti sospetti, non so, prendiamo i giornalisti, ecco, faccio per
ora, o i professori.
O i professori, perfetto, i professori è meglio, sono sicuramente più sospetti. Si prendono tutti i codici fiscali dei professori, li si anonimizza, cioè li si trasforma attraverso in questo caso sì, un algoritmo, in una sequenza di codici e numeri che non consente a nessun individuo di poter risalire all'identità della persona. Questo codice viene contenuto in una macchina, nel cloud, ed è accessibile solo attraverso procedure secretate. E poi cosa si fa? Si fa questo su tutte le banche dati, quindi quelle delle dichiarazioni, quelle dei patrimoni e quella dell'anagrafe dei conti correnti, eccetera, eccetera, le si incrocia, quindi per ogni professore si ottengono tutti i dati a lui riferiti, dopodiché si cominciano a fare determinate, questo secondo passaggio, analisi di rischio. Per esempio, la più semplice che può venire in mente è il confronto tra i redditi dichiarati da quell'individuo in un anno e l'andamento del suo conto corrente, ovviamente tenendo conto di tutte le informazioni che ci sono, e che non sempre sono disponibili tutte le informazioni, ma insomma tenendo conto delle donazioni ricevute piuttosto che dei consumi e di tutto quello che l'agenzia può osservare. A quel punto si fa un sottoinsieme di contribuenti che appaiono avere degli scostamenti strani, non immediatamente spiegabili, lo sto semplificando in modo estremo, ma insomma questa è la fine dell'analisi. Dopodiché, con quei nomi, l'agenzia potrebbe passare ad una fase di controllo, cioè chiedere conto a questi contribuenti delle spiegazioni di queste anomalie, di questi andamenti anomali tra il saldo dei conti correnti e i redditi dichiarati. Tecnicamente quello che fa il DM è distinguere l'esercizio dei diritti individuali rispetto al trattamento dei dati che sono previsti dal codice della privacy nelle 2 fasi, cioè che tipo di diritti ha il contribuente durante il trattamento dei dati nella prima fase, quella di analisi, e quel che diritto ha nella fase di controllo. Possiamo dire che l'idea di fondo è che nella fase di analisi alcuni diritti sono sospesi, per esempio il diritto di sapere se i dati sono oggetto di trattamento, perché la fase di analisi è propedeutica a qualsiasi conseguenza sull'individuo, mentre nella fase ovviamente di controllo, quando l'agenzia dovesse arrivare e dire mi risulta questo e quest'altro, allora i diritti individuali all'accesso, alla verifica dei dati, eccetera, eccetera, sono pienamente ripristinati. A questo serve il DM, ad evitare che questi diritti possano essere esercitati in qualsiasi fase del cosiddetto trattamento dei dati, perché questo sarebbe paralizzante per le attività dell'agenzia, cioè se chiunque di noi potesse in qualsiasi momento interrompere il processo di analisi dei dati perché vuole sapere se e come i suoi dati sono trattati, anche prima di eventualmente averne alcuna conseguenza, questo sarebbe paralizzante. Il DM quindi rende operativo questo tipo di analisi.
Detto questo, ai fini della lotta all'evasione, l'adozione di questo tipo di strumento è una fionda o un obice? Cioè, quanto può pesare ai fini della lotta all'evasione fiscale?
Potenzialmente può pesare tanto, con due condizioni. La prima è che si faccia un investimento di risorse umane e un cambiamento di cultura all'interno dell'agenzia, cioè si passa da una politica che in parte è stato già fatto ma va completato, da una politica repressiva a una politica di prevenzione e di dialogo col contribuente. Questa analisi non darà, se non in casi rarissimi, delle certezze di evasione, non è possibile, dà delle probabilità di evasione che quindi vanno gestite nel modo giusto nel rapporto col contribuente, e questa è la prima condizione. La seconda condizione è che questo tipo di approccio non si limiti a questa banca dati, perché ce ne sono tantissime altre di interesse, e venga generalizzato a tutte le banche dati, e ovviamente questo decreto ministeriale traccia la strada. A questo punto si potrebbe pensare di estendere questo tipo di approccio a tutte le banche dati, e allora potremmo dire di aver fatto il famoso incrocio delle banche dati di cui si parla da decenni.
Saranno
almeno 20 anni che se ne parla, almeno 20 anni che se ne parla. Però la prima condizione a questo punto diventa più importante della seconda, cioè diciamo che in questo modo alibi non ce ne sono più, e la nostra amministrazione finanziaria deve insomma buona parte cambiare pelle, pensare meno alla repressione, diciamo nel senso tradizionale del termine, alle guardie ladri, e più ad un'analisi come quella che abbiamo stilizzato, diciamo così, che forse è anche un po' inquietante da un certo punto di vista, mi rendo conto, però è la frontiera verso cui vanno tutte le amministrazioni fiscali di tutto il mondo.
Professor Santoro, invece la nostra frontiera è venerdì prossimo, giorno dell'ultima puntata del Giorno delle Locuste, quindi le do appuntamento lì per i saluti, baci, abbracci, auguri per le migliori vacanze. Nel frattempo però sono costretto a salutarla perché abbiamo solamente 3 minuti e il professor Di Stefano deve andare all'attacco con l'aumento, il boom delle domande di CIG, su cui titola questa mattina il Sole 24 Ore. Professore, mi raccomando, non prende impegni per venerdì prossimo.
Va bene, sicuramente, magari sono in viaggio, ma comunque ci sentiamo sicuramente.
Hai capito, già in viaggio. Io chiederei...
Si ferma per 5 minuti.
A proposito dell'esempio che facevamo, suggerisco all'Agenzia delle Entrate di controllare, come dire, professori già in viaggio la prossima settimana, che non è manco cominciato luglio. Vabbè, comunque, vediamo se riusciamo a sentirci. Grazie.
La prossima settimana è il primo luglio, venerdì.
Hai capito, primo luglio già si prende, si va. Vabbè, ne parliamo. Ciao. Grazie professor Santoro.
Saluti.
Intanto
saluti.
Buona giornata. La CIG, il boom della CIG.
Sì, è l'apertura del Sole 24 Ore di questa mattina. A maggio le ore di cassa integrazione richieste dalle imprese sono salite a 54,7 milioni, un balzo di quasi il 20% rispetto al mese di aprile, e a schizzare in alto soprattutto la cassa integrazione ordinaria, la CIGO. Quello legato a difficoltà congiunturali, appunto per il rialzo dei prezzi energetici, la difficoltà di reperire materie prime, che in un mese è salita dell'11,3%. A crescere anche la cassa integrazione straordinaria, che invece è quella per difficoltà più strutturali. Le difficoltà sono state più acute nel mese di maggio, e le richieste delle imprese, anche se in misura più ridotta, più 3,7% su aprile, ma più 39,5% sull'anno, cioè sull'aprile del 2021. Questo conferma, e infatti il Sole lega le due notizie, alle difficoltà in particolare dei settori manifatturieri. Nel settore dei macchinari, le industrie, dice il Sole, sono a corto di pezzi fisici, cioè di semilavorati o di materie prime, e questo sta provocando anche il blocco delle attività produttive, e contro questa dinamica in parte dovrebbe servire il famoso tetto al prezzo del gas che Draghi vorrebbe far approvare subito dopo il G7 e sul quale c'è ancora il braccio di ferro di cui parlavamo pochi minuti fa.
A un minuto neanche, professor Di Stefano, come vuole chiudere?
Beh, col fatto
con Chambéry?
Sì, che ieri si è tenuta una riunione a Chambéry della commissione intergovernamentale sulla TAV Torino-Lione. Perché? Perché la TAV Torino-Lione è a rischio non per le proteste del movimento No TAV, ma perché la Francia sembra non orientata per ora a inserirla tra gli interventi da finanziare, e questo potrebbe far saltare l'intero progetto.
E allora alle 9:27 minuti può augurare un buon filù 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 filà a tutte le ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori, e un arrivederci alla prossima settimana.
La prossima settimana con l'ultima puntata, appunto, il 1° di luglio.
Chi è qua? Chi non va in vacanza? Chi non parte
qua
già al 1° di luglio?
Noi siamo qua.
Si butta un po' giù. Non c'è emozione, soddisfazione a suonar da soli il clarinetto, è uno strumento un po' particolare che ha bisogno di accompagnamento, ma dove sta una chitarrina per suonare insieme con il clarinetto jazz? Per fare qualche pezzo, per fare un po' filu 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 fila, la cerco come la titina, questa bella chitarrina, per far qualche swing, mentre il clarinetto spinge, così nasce un bel